Flusso di cassa, conti, solleciti, basta! No stress, Sibyl. Sibyl è la soluzione che migliora la gestione della tua impresa. Scopri la nostra offerta su sibyl.com. Sibyl.
Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
In principio furono gli autunnali, poi sono arrivati gli estivi e gli invernali. Ora a completare la quadrilogia di Luca Ricci dedicata alle stagioni e in libreria I Primaverili, pubblicato come gli altri dalla Nave di Teseo. Anche in questo caso si tratta di un romanzo che indaga le relazioni d'amore, i desideri e riflette anche su quanto il nostro benessere, la nostra felicità possa dipendere da un altro essere umano. Questa volta Leon Arrante, uno scrittore diciamo in crisi un po' di identità, o meglio non riesce a scrivere il secondo romanzo, resta affascinato da una donna che incontra in libreria. Poi scoprirà che questa donna lavora saltuariamente in quel negozio. I due si avvicinano, iniziano una relazione, ma una relazione un po' strana, perché lei, Simonetta, non intende includere il sesso in questo rapporto. Allora, Luca Ricci, partiamo appunto da questo io narrante che resta affascinato da questa donna che assomiglia a Valentina Crepax. Iniziano a darsi una serie di appuntamenti sui vari colli di Roma. Iniziano questa relazione, ma sono entrambi un po' impacciati. Tu racconti che si danno a malapena solo un bacio. Come lui reagisce a questo strano atteggiamento di Simonetta?
Dovendo parlare delle stagioni, perché ricordiamo che appunto I Primaverili è la fine di un percorso che riguarda quattro romanzi, ciascuno dei quali dedicato a una stagione dell'anno, e dovendo in questo caso parlare della primavera, la primavera che cos'è? Quando sono andato a ragionare, no? A farmi entrare una storia, è la stagione del desiderio per eccellenza, no? Della rinascita dopo la letargia invernale, e Barbanera ci dice che a primavera siamo quasi obbligati alla speranza. E anche alla speranza dei desideri. E quindi, siccome poi la letteratura, tutta la letteratura, secondo me, deve essere così oppositiva, fare il bastian contrario, e questo desiderio mi piaceva alimentarlo, naturalmente, perché appunto è un diario poi intimo che si sviluppa durante tutti i mesi primaverili, con un desiderio. E come fare a ingigantire questo desiderio? Lasciarlo inappagato. Per cui mi serviva una relazione che al suo interno avesse delle dinamiche poco comuni, però molto, come dire, metaforicamente interessanti, che rilasciassero appunto al lettore modo di riflettere su tutti poi i rapporti, attraverso quello che nelle sue premesse vorrebbe fare a meno del sesso, della sessualità, della seduzione. Poi chiaramente ci sono degli sviluppi che riguardano la trama e quindi sono deontologicamente avverso a rivelarli.
A svelarli. Senti, se da una parte c'è Simonetta appunto che non vuole comprendere il sesso in questa relazione, dall'altro però anche Leon Arrante ha una posizione appunto di desiderio che non sempre vuole lui stesso realizzare, perché a un certo punto lui dice: mi affascinano le storie d'amore che avrebbero potuto essere e non sono state. Sono due personaggi come sospesi nel loro desiderio.
Sì, perché sai, il terribile dei desideri è che a volte riusciamo ad appagarli, e quando appaghi un desiderio, il desiderio non c'è più. E tutto quello in realtà che ti faceva agire, che ti faceva compiere le azioni, anche nel rapporto, anche amorose, stava nel desiderio differito, nel desiderio inappagato. Se vuoi, appunto, tutta la quadrilogia delle stagioni parla di questo tipo di rapporto. E quindi il desiderio che viene appagato poi ti apre a un orizzonte diverso, che alcuni, forse a ragione, forse a torto, chiamano appunto non più passionale, quando la passione si esaurisce, quindi finisce l'innamoramento e si accede all'amore. E quindi l'amore porta con sé degli aspetti più adulti, meno bambini, meno primaverili, che però fanno le relazioni, fanno i legami, fanno i rapporti. E quindi c'è anche una sorta di paura sempre nel diventare adulti, che riguarda soprattutto gli adulti.
A proposito di passione, Simonetta a un certo punto, cercando di spiegare perché lei non vuole far entrare il sesso in questa relazione, dice: io a letto ci porto solo quelli che non amo. E lui le domanda: e perché mai? E lei risponde: proprio perché a letto perdo il pudore, e a quel punto tutto viene consumato e dopo non rimane più niente. Ecco, come reagisce invece lui a questa visione del mondo, che comunque lo lascia, diciamo la verità, abbastanza perplesso?
Lui chiaramente ha un'attrazione, una repulsione rispetto alle cose che vengono dette da Simonetta. Poi lui è anche uno scrittore, per cui è uno che maneggia delle storie, per cui che conosce o che pensa di conoscere i meccanismi, le dinamiche del desiderio, per cui è preso in contropiede due volte, quasi se si trovasse di fronte a una che riesce a stupirlo, che tenta di cambiare il suo paradigma dentro i rapporti. Per cui è una storia come le altre della quadrilogia, che tenta di restituire la stagionalità e in un momento di crisi ambientale e climatica, quindi una quadrilogia della crisi, la definirei così. E poi che rispetto a questo è interessante, perché il clima, la crisi climatica ci toglie tutto quello che ci sta togliendo da un punto di vista di risorse, ma anche da un punto di vista filosofico è una sciagura. E questo appunto sono andato a pensarlo e a indagarlo proprio con questi quattro libri, perché se noi pensiamo che il tempo della mortalità è un tempo lineare e noi siamo esseri mortali, la stagionalità, che ritorna sempre uguale a se stessa di anno in anno, è un tempo curvo, per cui è una sorta di illusionismo buono a fin di bene che la natura ci aveva dato per come dire, sconfiggere anche o sospendere la paura della morte. Esatto.
Del fatto che siamo esseri finiti, insomma. Abbiamo detto già che Lio Narrante è uno scrittore in un momento di crisi, non riesce a scrivere il suo secondo romanzo, e devo dire che qui tu fai una serie di riferimenti molto ironici, a volte sarcastici, anche al mondo dell'editoria, cosa che era già avvenuta, perché anche lì si parlava, insomma, del mondo dell'editoria negli invernali, per far riferimento a questa tetralogia. A un certo punto lei dice: se un uomo resta in libreria più di 10 secondi è uno scrittore. Oppure fai riferimento agli scrittori e alle terrazze romane. A un certo punto c'è un altro personaggio che si rivolge al tuo Io Narrante e dice: la gente pensa che la cultura sia diversa dagli altri ambiti lavorativi, pensa che sia un'isola felice, un'utopia realizzata, una simpatica autarchia che si sorregge sui valori della meritocrazia, del mutuo soccorso, della lealtà. Prima ci si libera da questa convinzione e meglio è, specie se si è scrittori. Ecco, tutti questi riferimenti che tu fai al mondo dell'editoria, al mondo degli scrittori in modo critico, li fai naturalmente da scrittore, ma in questo senso il tuo Io Narrante e tu, Luca Ricci, siete in corrispondenza?
No, io sono assolutamente, ho una posizione chiara e anche netta, quindi lontana da me l'autofiction. Gli scrittori che rappresento hanno ovviamente qualcosa di mio, ma non sono uguali a me, non hanno vissuto le mie esperienze, e quindi è un tipo di letteratura che usa lo scrittore come un personaggio, perché personaggio, lo scrittore è un personaggio flessibile, che può andare all'avventura, cioè io lo uso come un pirata, lo uso come un moschettiere lo scrittore, e chiaramente usando uno scrittore posso anche fare una critica del mondo culturale che abita, nel quale gravita. Questo è iniziato fin dagli autunnali, insomma, ed è proseguito, e quindi no, nessuna autofiction, tanto più
quindi
che,
le sue critiche non sono le tue, insomma,
tanto, non solo, non del tutto, non coincidiamo mai con i protagonisti scrittori. Due cose sono interessanti: la prima è che lo scrittore in crisi è poi una figura, diciamo, paradigmatica di tutti i libri sugli scrittori, di tutti i libri che hanno gli scrittori come protagonisti. Se noi pensiamo solo a un grandissimo del Novecento che è Moravia, i suoi scrittori dentro i romanzi di Moravia Italia erano sempre in crisi, oppure gli artisti, i pittori. La noia inizia perché un pittore distrugge la sua tela. Senza quella distruzione non ci sarebbe stata la riflessione che avrebbe portato appunto al romanzo intitolato La noia, e quindi questo è fondamentale. Poi un'altra cosa interessante che è la forma, siccome è una forma diaristica, il diario di per sé è una struttura che richiama un tipo di scrittura del privato, del sé, intima. Però questo è il diario intimo di un personaggio fittizio, per cui è un po' il contrario dell'autofiction, dove si fanno romanzi di persone reali.
E infatti a un certo punto l'io narrante del tuo romanzo dice: vuole esaltare appunto la fiction che c'è nei romanzi e non questa moda di tutti questi romanzi che sono ispirati a storie vere. Devo dire che è una parte molto divertente, il cosiddetto manuale del critico letterario, perché giocando appunto con le critiche letterarie, le recensioni che vengono fatte, il tuo io narrante insomma ha stilato una sorta di manuale, quindi al posto di scrivere periodi ampollosi si scrive è un nuovo Gadda, a posto di periodi elementari è un nuovo Carver, se invece un romanzo è appiattito sulla cronaca, beh, abbiamo un nuovo Truman Capote, oppure se invece la trama è sconclusionata è un inno alla fantasia. Insomma, queste sono cose oggettivamente divertenti.
Lo so, spero, io cavalco tutti e due i registri, non voglio fare e non saprei fare solo delle commedie, non saprei fare solo delle tragedie, e quindi l'unica cosa che so fare e che credo sia molto rappresentativa anche di questi tempi nostri è la tragicommedia, per cui quello che fa ridere, si ride per non piangere, ecco, a me
ma
mi piace
dimmi la verità Luca Ricci, tu commentando qualche romanzo di qualche tuo collega scrittore magari sui social, hai mai usato una formula tipo maestro della lingua, per non dire che la prosa è leziosa e lambiccata?
No, io no, lo sai, io invento tutto, oppure sono schietto e pago quotidianamente la mia schiettezza.
Grazie a Luca Ricci, ora in libreria con I Primaverili, abbiamo detto è l'ultimo romanzo della tetralogia dedicata alle stagioni, pubblicato anche questo dalla Nave di Teseo. Grazie.
A voi.
Ed è tutto per questa versione breve del Cacciatore di Libri Estate, un libro al giorno. L'appuntamento, ve lo ricordo, è da lunedì al venerdì alle 20.45. Le puntate speciali, invece quelle a tema, sono in onda ogni sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 14. Ci trovate sempre sui social, su Facebook, alla pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri - Radio 24 e su Instagram come Cacciatore di Libri, ma senza l'articolo Il. Buona lettura da Alessandra Tedesco.